E siamo in diretta, benvenuti in un nuovo appuntamento del Coffee Break di Wrestling Unico Amore, che diciamo per questo appuntamento sul finale di stagione, col fatto che le giornate in qualche modo iniziano ad accorciarsi, fa buio prima in un certo senso, anticipiamo rispetto all'orario solito di trasmissione, siamo in live sul nostro canale YouTube alle 17, ma per parlare di un tema comunque che potrebbe offrire spunti interessanti, specie in ottica nuovo anno, ovvero Impact Wrestling. Con voi c'è il vostro Draco, ovviamente come sempre accompagnato per questi appuntamenti un po' più corposi, per parlare di Impact all'interno un po' del nostro gruppo. Non c'è nessuno di migliore del nostro Dario De Icon. Ciao Dario e buon pomeriggio, non di solito buonasera.
Ciao, ciao ragazzi, ciao Draco e buon pomeriggio a tutti. Ovviamente, se si parla di Impact Wrestling, chi meglio di me che insomma cerca sempre di inserire Impact Wrestling e cerca anche di dare un po' di, come dire, di positività a quello che succede per Impact Wrestling, visto gli ultimi annunci. Ma adesso vedremo che cosa è successo dopo Bound for Glory. E ci avviciniamo verso l'ultimo evento sostanzialmente targato Impact Wrestling.
Esatto, che infatti sarà Final Resolution già questa settimana. Noi adesso facciamo una piccola maratona, diciamo, all'interno degli ultimi avvenimenti a Impact, che ci ha tenuto praticamente in ostaggio con la sua programmazione. Dovete sapere che il mantra mio e di Dario a un certo punto durante le settimane è diventato: ma quindi quel match fra Ospreay e Alexander, quando lo mettono? Siamo andati avanti così per giorni, perché quello che pensavamo, no, sarebbe stato il post Bound for Glory, si è rivelato alla fine il finale della serie di tapings che avevano registrato. Quindi ci siamo cuccati gli highlights di Bound for Glory nella puntata dopo il pay-per-view, più una serie poi di altre cose.
Mannaggia loro.
Sì. E quello che non manca mai, diciamo, con Impact è questo brivido della scoperta nelle programmazioni. Quello non manca. E
Sì,
intanto qualcuno
esatto.
ci raggiunge anche in chat, il buon Stefano, che ci lancia già il suo buonasera. Arrivato leggermente dopo rispetto al solito, lui di solito sta prima, è anticipatario. Questa volta un paio di minuti dopo l'inizio, ma viene a farci compagnia. Grande Stefano.
E allora ci vuole la giustificazione dei genitori, se no non vale questo ritardo.
Esatto, va
Va
motivato il
bene.
ritardo e mi raccomando, a questo punto segui fino alla fine e vediamo un po' di fare il punto della situazione. Intanto StreamYard non collabora oggi, è decisamente poco collaborativo nel gestirmi, perché vi ho preparato anche qualche banner visivo in modo tale che, specie se state recuperando poi la puntata, vi può orientare un po' nel discorso. Ovviamente preambolo che magari poi ne riparliamo anche dopo, ma cosa preziosissima, specie per queste trasmissioni, il like. Se ci state guardando in diretta oppure state
Esatto.
recuperando la puntata, aiuta un po' comunque l'algoritmo a farci raggiungere più persone. Possiamo chiacchierare con sempre più utenti e poi possiamo proseguire il discorso anche nel nostro gruppo Telegram, dove potete accedere dal link che trovate in descrizione. Tra l'altro, sempre in descrizione, solitamente ci sono anche i link nei nostri social, quindi se volete venire a vedere anche il nostro lavoro quotidiano, comunque sui social, è un buon modo anche per seguire il progetto nel complesso. Detto questo, una cosa che ci ha chiesto proprio il nostro gruppo Telegram era un'opinione su Turning Point. Io ho guardato parte dell'evento per, diciamo, preservare la mia integrità di tutto il wrestling che sto guardando, assorbito totalmente dal Giappone, nonostante magari con il Joshi ho un po' allentato. Però c'è la tag league della NJPW, c'è quella della All Japan, c'è tantissime cose, quindi ne ho guardato una parte. Fondamentale, dato che tu hai seguito un po' il filo di Impact nelle ultime settimane, meglio di me, la tua opinione già sul match di apertura che ha visto. Dico un dream team comunque fra Josh Alexander e Eric Young, però comunque un abbinamento inedito per affrontare i subculture, Morgan Webster e poi anche il suo partner abituale, che tra l'altro erano gli ex campioni di Impact, e in
Tra
qualche
l'altro,
modo
infatti.
in questo turning point che stato un evento speciale immediatamente successivo al pay per view, si iniziano a rimescolare le carte anche per le coppie. Come l'hai trovato questo match?
Devo dire che come match di apertura non è stato per niente male, anzi è stato secondo me un modo per scaldare un po' il pubblico. Generalmente, soprattutto per questi eventi che si fanno fuori dall'America o comunque fuori dal territorio degli Stati Uniti, sostanzialmente si cerca di scaldare un po' il pubblico all'inizio, perché il pubblico inglese cerca subito adrenalina fin dal primo match. E devo dire che questo match ha dato la giusta carica, perché ha mischiato un bel po' di cose, tra cui Josh Alexander e Ricky Young, che sostanzialmente un dream team, ma per i ringattari che indossavano era sostanzialmente un dream team Canada, possiamo dire, perché
Sì, infatti, si poteva fare un revival con la collaborazione di Scott D'Amore. Adesso sai che c'è?
esatto.
La locura, Team Canada.
Così, dal nulla,
In
esatto, per
Inghilterra, tra
ricordare.
l'altro, perché ecco, questo infatti è uno show fatto comunque nel Regno Unito, durante il quale
Esatto.
comunque ci sono stati anche i tryout tanto chiacchierati che hanno portato poi all'ingaggio anche di Leon Slater da parte della TNA. Comunque impact ancora in questo momento. Quindi sì,
Sì,
no, effettivamente come scelta anche proprio di tipologia di match, secondo me molto azzeccato.
abbastanza, perché comunque i subculture sono molto over con il pubblico, e poi comunque Josh Alexander con le sue skill sostanzialmente fa quel che vuole ormai, perché ormai si sa che è uno dei main eventer della federazione, per cui quando c'è lui sul ring è sinonimo di bel match. Così è stato, perché comunque si sono mischiati bene anche Josh Alexander e Ricky Young, che sostanzialmente in questo match, in base al tifo del pubblico, erano quasi gli heel della situazione, anche se loro in realtà ora come ora non lo sono. Però comunque hanno tirato su un bel match, e tra l'altro incerto fino all'ultimo, perché abbiamo avuto anche molti conti di 2,99, c'è da dire.
Sì, allora, da quel punto di vista, in un certo senso, improvvisamente hanno fatto un po' ricordare ai subculture come si lotta in modo un po' più intenso, perché secondo me sono andati un po' con il freno a mano tirato nelle loro apparizioni, diciamo, adesso nel percorso fuori dalla WWE. Con questo incontro si è visto, secondo me, qualcosa in più anche rispetto al loro regno come campioni di coppia, e forse anche l'atmosfera, magari ci ha messo un po', diciamo, di pepe in più nella situazione, però, appunto, come già detto, veramente apertura azzeccatissima. Vediamo adesso prossimamente, più che altro Josh Alexander e Ricky Young se li manterranno in qualche modo anche solo come alleati occasionali, perché poi nelle altre puntate ci sono state altre situazioni e si è già un po' perso, diciamo, d'occhio questo team inedito.
Esatto, sì, è tutto da vedere, perché comunque se la possono lo stesso giocare quando vogliono, la questione di un revival del Team Canada. Però giustamente Josh Alexander è impegnato anche in altre dinamiche da singolo, per cui è tutto in divenire questa situazione. Però è sempre giusto tenersi una wild card di questo inedito
Sì,
tag team, che
sì, sì.
magari può servire in futuro.
Assolutamente. Stefano, mi dici molto male mollare il Joshi? Allora, preciso, Joshi inteso come Stardom, che comunque negli ultimi giorni, una volta finito il recuperone di Impact Wrestling, ho ricominciato a guardare qualcosina di Stardom, però più che altro non ho seguito gli ultimi mesi fra gli infortuni vari che ci sono stati nel roster. Il programma in generale, la schedule comunque che non mi interessava particolarmente perché finito da poco il 5-star, c'era la tag league, quindi un altro torneo lungo non lo reggevo da aggiungere alle tag league che già ci sono. Quindi solamente
Infatti.
con la Stardom, per il resto ho guardato qualcosa di Tokyo Joshi, sto cercando di recuperare il tour di saluto di Yuka Sakazaki. Tra l'altro ci sono anche un paio di match molto interessanti che vorrei vedere. Non so se ci farò un contenuto, però ecco, già solo proprio per il piacere di guardare, comunque vedrò dell'altro prima di recuperare ulteriormente qualcosa di Stardom, però con molta calma perché l'Occidente già ci monopolizza tanto tempo.
Tra l'altro, infatti.
E, a proposito poi di incontri femminili, io ho recuperato qualcosina della prima parte di Impact oltre al tag team match con questo match che sostanzialmente è fra due ragazze che si sono affrontate spesso nel passato nel circuito europeo, Giselle Shaw e Alex Windsor, che hanno messo su un buon incontro, devo dire, magari non molto lungo, ma comunque scorrevole, ci sta, essendo appunto ancora all'inizio dell'evento, si vede che c'è già magari un po' di chimica in più rispetto ad altre ragazze con cui Giselle ha iniziato a lavorare un po' di più a partire, diciamo, dall'ultimo anno circa, che lei si è trasferita poi effettivamente negli Stati Uniti per Impact Wrestling. Sarebbe bello, ecco, magari vedere qualche altra ragazza del circuito europeo iniziare a fare un po' uno step, perché ce ne sono alcune, tipo per esempio anche Alex Windsor, che hanno già un buon livello nel complesso, ecco, hanno bisogno di quella competizione e anche quell'ambiente un po' più formativo che, per esempio, già Impact, con il fatto che ci sono persone come Gail Kim, o magari occasionalmente abbiamo visto anche Mickie James, potrebbe essere d'aiuto anche sotto altri aspetti, oltre quello mediatico. Sto ad Impact, starò in TNA, cose così. Ci può essere anche un altro discorso,
Esatto.
però. Vedremo. E per quanto riguarda poi il seguito, so che tu poi sei andato direttamente avanti nella
Sì,
puntata. Ecco.
decisamente.
E, diciamo, per dovere di cronaca, c'è stato anche un altro match femminile, quello fra Jordynne Grace e Dani Luna. Appunto, per motivi di tempo sono dovuto andare avanti, così come anche l'incontro fra Jo Hendry e Simon Miller, che era un po' un feud di
Che dici,
contorno, ma davvero,
salvi, per
ecco, se volete
favore.
recuperare qualcosa di Impact, magari non questa storia, c'è decisamente dell'altro di più interessante. Però è
Sì,
successo
perché
anche.
sostanzialmente, sempre per dovere di cronaca, è stata sviluppata sostanzialmente nella parte dell'abbonamento di Impact Wrestling, dove sostanzialmente si parla un po' in generale ed è nato questo feud tra Joe Hendry e Simon Miller, che poi così del botto si dice in questi casi hanno organizzato un match per Turning Point, perché giustamente Simon Miller, che per chi non lo conoscesse, sostanzialmente è quello che si trova a ogni show della Progress ed è quello che cerca di incitare sempre il pubblico in
L'annunciatore
generale.
che, diciamo, fa anche un po' da termometro del pubblico in vari momenti
Esatto.
durante l'evento.
E quindi sostanzialmente quando hanno pensato all'Inghilterra hanno pensato a due persone, Credo e Simon Miller, quindi giustamente gli hanno messo su un match per Simon Miller e anche per Credo, per insomma vari altri incontri che si sono susseguiti nelle altre puntate, perché come ricordiamo che queste puntate di Impact e Turning Point fanno parte tutto del tour in Inghilterra svolto da Impact Wrestling, e quindi
Esatto.
ci sono stati anche vari spezzoni di match che si sono svolti appunto
Di cui purtroppo,
nel Regno
cioè, non
Unito.
ho visto quello che speravo, o meglio, quanto speravo di vedere, perché ci sono stati anche altri eventi che però non li hanno caricati, o almeno al momento penso che non siano caricati. Quindi anche a voler fare, ecco, mi sarebbe piaciuto fare un'analisi un po' più larga di questo tour, uno dei tanti motivi per cui questa puntata ci ha messo tanto prima di uscire, comunque di essere fatta, ecco. Però anche
Esatto.
qui la programmazione di Impact e la sua cronologia bellissima.
Sì, diciamo che al momento peccano tantissimo da questo punto di vista per il fatto della programmazione, perché sostanzialmente i loro social sono una fusione tra quello che dovrebbe succedere nelle puntate e quello che succede nelle varie cose che loro
Sì, nelle
organizzano tra
registrazioni,
tour.
comunque nelle
Sì. E
puntate, quelle
quindi
concise.
c'è una confusione un pochettino per lo spettatore che non capisce cosa succederà realmente nella puntata, a parte comunque le grafiche che loro sviluppano, o magari i match che annunciano sempre nei social su quello che succederà. Però, appunto, essendo che usano solo account per pubblicizzare entrambe le cose, succedono un po' delle confusioni come quello che è successo quando non sapevamo quando avrebbe lottato Willow, quando ci sarebbe stato il match tra Will Ospreay e Josh Alexander.
No, io davvero ragazzi ero ogni settimana, ma quindi, è questa la puntata, ma quindi cosa succederà? Con Dario che poi mi incoraggiava a continuare a seguire Impact, perché io uno dei motivi per cui ho droppato Impact fra fine 2021 e inizio 2022 era anche la confusione proprio in generale del non capire dopo le registrazioni come verrà distribuito il prodotto. E se andate, è uno di quei casi dove se magari andate su Cage Match, su quei siti che vi dicono di tutto, eccetera, pam, gli spoiler subito, voi zitti, muti, perché siete andati a vedere i risultati delle registrazioni. Quindi dici, no, non dovevo vedere questo, volevo solo una schedule.
Sì, vabbè,
Quindi lui mi
diciamo
ha
che per
tenuto
cage
comunque
match.
incollato alla programmazione, però.
Sì, diciamo che di cage match alla fine ci sarebbe il trucco per non farsi gli spoiler, però sostanzialmente bisogna fare come si fa per non beccarsi spoiler nei social, cioè mettere la mano davanti e cliccare su
Ma in
card
realtà che, cioè,
dell'evento.
il sito ti dà anche l'opportunità di vedere la card, però è una cosa che tu non ci
Esatto.
pensi perché entri nel sito, clicchi sul nome dell'evento perché quella è la cosa che ti interessa, sul nome, e lì ci sono però i risultati già. Mentre invece la card devi selezionare proprio l'opzione apposita.
Sì. Sì,
Proprio una situazione veramente devastante. Comunque, Stardom con
abbastanza.
Kirito, ciao carissimo, konnichiwa anche a te,
Ciao.
benvenuto. Bene, bene, dai, spero abbiate voglia di parlare di Impact perché, diciamo, per il momento c'è curiosità da parte nostra, che altro vogliamo anche magari dei riscontri, vedere se vi sta interessando quello che stanno facendo, in modo tale che poi in ottica 2024 noi guardiamo, però eventualmente magari sappiamo anche cosa proporvi per fare questo genere di attività. Allora, ci dice Stefano, la Windsor ex campionessa international in Tokyo Joshi. Sì, infatti sono stato contento anche di quell'esperienza che ha fatto, anche se un po' breve, non sviluppata in modo, come dire, a piccole dosi, cioè è arrivata, si è presa il titolo, c'è stato qualche match comunque poi per la cintura, dopodiché è finito già il percorso, però ci sono queste piccole opportunità che sono comunque interessanti, così come anche il fatto che in Europa si è vista tantissimo Miyu Yamashita nel corso dell'anno, così come anche l'anno scorso avendo lei titolo principale della EVE, quindi c'è un po' di comunicazione in più Europa-Oriente, ecco, mettiamola così, però ecco, manca quella cosa un po' più continua, ecco perché parlavo di impact, un'opportunità che magari può essere un po' più continuo come percorso.
Infatti.
E ci dice Kirito, ormai gli spoiler sono divenuti gli incubi peggiori di tutti noi fan di wrestling. Sì, abbastanza. Ne ho preso uno sulla Stardom, ragazzi, che voi non immaginate, proprio della serie, aprendo Twitter, pam, sono un'immagine. Ma avete presente quelle immagini proprio belle, grandi, nitide, che quando le vuoi non le trovi mai, no? Magari vuoi fare una grafica,
Ah,
non la trovi mai.
tipo io che sto cercando di evitare gli spoiler di SIJ. Sì, uguale, diciamo che.
Ecco, uno show bellissimo italiano che sarà recuperabile su Vimeo, consigliatissimo. Poi anche
Allora,
di
se
quello
ce
magari ne
n'hai
parleremo prossimamente.
online, vi prego, prima possibile, prima che butto il cellulare, mi è costato più di 700 euro e mi
No,
serve.
mamma mia. E dai, proseguendo comunque e ricordando che Jordynne Grace ad Hard to Kill andrà nuovamente per il titolo Knockouts, è cosa che secondo me ha un po' raffreddato l'interesse per quello che potrebbe fare Jordynne Grace da qui ad Hard to Kill, perché l'ha detto già a Bound for Glory. Quindi io anche quando c'era
Mannaggia
questo
lei.
match con Danny Luna, io ero lì, ok, ma è un match fine a se stesso, perché tanto lei è già proiettata ad Hard to Kill. E
Esatto.
vabbè, però appunto avrà una nuova shot titolata. Vi parleremo poi anche nel finale di quello che è il programma di Final Resolution, che vedrà anche la presenza di Jordynne Grace. Dario, mentre io tengo d'occhio la chat, ti interpello di nuovo su un altro tag team match, i Most Professional Wrestling Gods, Moose e Brian Myers, che battono Chris Sabin e Frankie Kazarian, due che sono praticamente fra le colonne portanti della storia di Impact Wrestling.
Esatto. Allora, diciamo che questo match è stato Pure questo carino, sicuramente non come il match d'apertura, perché quello secondo me tra i match proposti Turning Point è uno dei più belli che si può vedere, però mi è piaciuta tanto questa combinazione tra Chris Sabin e Frankie Kazarian, però comunque sostanzialmente il duo composto da Brian Myers e Moose è più composto, perché sostanzialmente è un tag team che ha già lottato altre volte, e poi Moose fa quelle mosse veramente impressionanti. Fa delle spear ultimamente che non capisco se è un autotreno oppure se è Moose che sta aspettando una spear, perché è veramente devastante. Poi, tra l'altro, ricordiamo Moose, c'è sempre, non dico l'incognita, però c'è il fattore valigetta, che lui ce l'ha lì e la può sfruttare sostanzialmente quando vuole, che ricordiamo che ha vinto il Fist of Fire per avere una shot a titolo mondiale. E tra l'altro, quando vuole, lo ricorda sempre, che lo ha tirato fuori questa cosa dopo la finale di Monster's Ball Match, che ha detto: sì, vabbè, sti cazzi che ho perso, però la valigetta, quindi.
Sì, ma tra l'altro, allora, tecnicamente poi anche su questa cosa ci stanno ricamando sopra, ma a vuoto, totalmente a vuoto, perché lui è già, anche lui, programmato per Hard to Kill, l'aveva detto anche in un promo in backstage, quindi inizialmente è fissato per il pay-per-view, il match fra Shelley e Moose per il titolo, però c'è continuamente la cosa di dire, ah, ma posso utilizzarlo comunque quando voglio, quindi rimaneggiare le carte così proprio come viene.
Esatto, sì, questa cosa devo dire l'hanno sfruttata un po' male, un po' anche come la vittoria di Jordan Grace, che se ricordiamo bene l'anno scorso Muse l'ha usata come se fosse la valigetta in Money in the Bank. A fine match contro Josh, nel match Josh Alexander, la incassa e praticamente vince il match. Anche lì c'è stata un po' una confusione. E anche fa parte di tutta la confusione che c'è in generale per quanto riguarda la programmazione di Impact Wrestling, perché già tenere due premi che ti danno una shot importante, per un titolo qualsiasi, che sarebbe la Call Your Shot Gauntlet, e l'altro The Fist of Fire, che comunque ti dice per quale shot hai, c'è un po' una confusione su come bisogna incassare le due
Sì,
cose.
totale proprio.
Esatto, per cui speriamo che con l'ingresso comunque del nuovo marchio, del ritorno del marchio TNA, magari si assestano un po' queste cose. E magari si ritorna a una vecchia programmazione che tanto ci ha fatto amare la TNA all'epoca, dove comunque c'era un chiaro un po', cioè si capivano meglio le varie cose, dove si andava magari al pay per view. Poi magari il discorso del pay per view già l'hanno fatto una volta, che sostanzialmente hanno ridotto il numero dei pay per view importanti per una questione monetaria, però comunque l'attenzione in più allo spettatore, magari di seguire le varie puntate, perché il pay per view porta
Quello
spesso.
sicuramente. Diciamo che adesso però c'è una quantità di wrestling molto maggiore rispetto a prima, anche proprio da un punto di vista di territorio americano, tutte le varie compagnie indie, il movimento che c'è, che tra l'altro adesso vede due major del wrestling, neanche più solamente una come era all'inizio quando si è sviluppata proprio la TNA, o meglio, NWA TNA all'inizio. Quindi è un discorso un po' più complicato. Secondo me lo show settimanale, comunque sia, lo continueremo a vedere per il momento, come lo stiamo vedendo ora, quindi puntate che vengono registrate, sessioni di tapings, di registrazione, e poi le puntate che vengono create e trasmesse. Quello che spero più che altro è un po' l'intenzione di osare, quantomeno dopo un po' di tempo, ritrovare un po' di stabilità a livello di immagine, di roster, magari avere delle persone fisse in più che aumentano, tipo in teoria Leon Slater, già dal prossimo anno lo iniziamo a vedere proprio costantemente in TNA, lui così come magari altri, sarebbe già una
Esatto, sì.
cosa in più, e poi fare uno step magari un po' più grande, e io ve lo dico, se non cambia la distribuzione, diciamo, televisiva, anche del canale televisivo, potrebbe possono chiamarsi TNE, possono chiamarsi come vogliono, ma il bacino comunque di utenti in televisione che potrà raggiungere Impact resterà sempre molto, molto ristretto, perché è proprio il canale che non ha una grande visibilità, quindi vediamo. Più che altro, a parte stare a dita incrociate, non possiamo fare altro, perché poi non hanno detto granché, salvo che lo show settimanale rimarrà e si continuerà a chiamare Impact, come era una volta. Comunque,
sì, e oltre al fatto che comunque per alcune sessioni di tapings ritorneranno nella sede originale dell'Orlando, sì, degli Orlando Studios, sostanzialmente.
Sì,
quindi
sì.
È tutto da vedere, perché come hai detto tu, Access TV, diciamo che in America non è così tanto in voga come può essere magari un Fox Sport.
No, ma neanche minimamente.
Esatto, perché se non sbaglio Access TV è un po' quella che possiamo definire da noi un po' un MTV sostanzialmente italiana. Quindi
sì, forse ci stiamo andando anche generosi, però di base, ecco, è quel canale che non è distribuito comunque in tutti i pacchetti televisivi, in tutte le offerte che fanno, quindi immaginate anche già solo fra i canali, quelli che non sono proprio così, diciamo, per il grande pubblico come uno USA Network,
sì, no, ma
altri canali, molto
infatti
più difficile.
MTV è proprio perfetto come paragone, perché MTV una volta era più un canale gratuito disponibile per tutti, invece adesso è più disponibile per gli abbonati Sky, quindi non può portare chissà quanto pubblico rispetto magari dei classici canali americani, per cui anche lì è un vero problema per loro, per la distribuzione, perché sì, hanno la possibilità di farti abbonare al loro canale, e sono convinto che comunque non tutti si possano abbonare al loro canale, perché giustamente gli americani si abbonano al canale YouTube su Access TV, chi che se lo guarda. Però giustamente loro cercano di appoggiare più pubblico possibile con l'abbonamento su YouTube, con Impact Plus, e quindi magari cercare di avere più pubblico anche a livello mondiale. Però giustamente,
se non altro, almeno vabbè, per noi non è un problema vedere Impact, tecnicamente siamo quasi più facilitati noi rispetto agli americani in un certo
senso.
Però ecco, se non altro ci sono più possibilità anche per recuperare il prodotto, lo potete fare su YouTube veramente a cifre super abbordabili, cioè solo le puntate settimanali penso sia ancora a 99 centesimi l'abbonamento.
Sì. Cioè, ci sono due livelli di abbonamento, perché comunque sono quelli abbonamenti classici di YouTube. Uno è a 99 centesimi, dove hai la possibilità di vedere solo le puntate settimanali, l'altro 4,99, che hai, oltre alle puntate settimanali, hai gli show speciali, come ad esempio Turning Point e gli altri che ci saranno, e poi anche contenuti extra, dove in uno di questi contenuti extra si sviluppò la rivalità tra Simon Miller e Joe Hendry, tra l'altro.
E che poi nell'abbonamento, quello lo speciale di YouTube, dove ci sono anche i vari eventi e contenuti extra, vengono caricati, anche se dopo un po' di tempo, i pay-per-view. Cioè, quindi tecnicamente uno lo può acquistare su Fight, ma se ha quell'abbonamento di YouTube non ha la fretta, la smania di vederlo immediatamente, dopo, se non ricordo male, 2 settimane comunque sono passate da Bound for Glory, l'hanno caricato.
Sì, ogni 2 o 3 settimane poi ricaricano di nuovo i pay-per-view, e poi oltre a quello stanno anche caricando vecchi pay-per-view storici, tra l'altro. Questo è pure da ricordare, sia gratuiti in realtà che anche con l'abbonamento. Quindi se uno non ha fretta comunque di recuperare subito Impact, se lo può trovare tranquillamente in Impact Plus. E tra l'altro pure su Fight Plus stanno caricando cose vecchie della TNA. Io
È
questo
vero, per chi ha
vorrei anche
il Fight Plus
ricordare.
ci sarà una sezione TNA su Fight. Compresa nell'abbonamento, quindi per esempio un Victory Road del 2004, c'era anche un'edizione di No Surrender. Comunque, già dei pay-per-view sono disponibili. Poi con il Fight Plus avete a disposizione anche tanto wrestling indipendente, magari anche alcune cose molto interessanti da vedere, arti marziali miste. Insomma, è un abbonamento, un altro bel pacchetto che in generale, se magari non volete soffermarvi su un unico prodotto e recuperare più cose, potrebbe essere interessante.
È l'abbonamento
ideale.
Stiamo
esplodendo di abbonamenti. Primo che ci propone un abbonamento nel 2024, si piglia certe piotte proprio nei denti. Andate via, cosa volete? Ho fatto anche l'All Japan nella follia proprio estrema.
Vabbè, perché comunque quando si può si guarda più wrestling possibile. Infatti io consiglio sempre Fight Plus, perché Fight Plus è quello che con un abbonamento singolo ti dà molte, molte federazioni da poter vedere, oltre al fatto, come hai detto tu, magari altro sport come l'arti marziale mista o anche la box, se non sbaglio, caricano pure eventi, non so quale.
Sì, c'è la box, c'è anche il basket, però sul basket soprattutto non sono informato, perché non mi capita mai, sai, nella home di Fight comunque ti capitano le cose consigliate, quindi tutto wrestling, al massimo la barnacle, quella delle arti marziali miste, dove si cappellano di colpi proibitivi, al massimo mi spamma quella.
Sì, esatto.
Attenzione, sì. Dalla chat il buon Francesco ci viene a trovare.
Attenzione,
il nostro ex Pagassa. Che sorpresa, che
grande.
Sorpresa.
Grande Francesco.
E Stefano ci dice che il vantaggio è che Access TV è di loro proprietà. Allora, sì, di base è un vantaggio, perché comunque hai un canale tuo, ti puoi gestire tu tante dinamiche. Tecnicamente, per esempio, loro hanno anche la collaborazione con la New Japan, e la New Japan periodicamente va su Axe TV. Il problema è l'esposizione, cioè il raggio di persone che quel canale riesce a raggiungere, e quella è la problematica lì.
Esatto.
Purtroppo per una crescita proprio mediatica, parliamo proprio di immagine, di spazio in televisione, o proprio rivoluzionano il loro canale, comunque, o se no devono provare a trovare un'altra casa.
Sì, esatto, perché comunque soprattutto nel wrestling attuale, come con due major importanti come la WWE e la AEW, devi cercare di, oltre a proporre comunque un wrestling interessante da vedere, con storyline accattivanti e tutto, ma anche avere un canale importante, un canale che ti permetta di avere un po' di bacino di pubblico in più.
Sì, quantomeno se vuoi fare quello step appunto proprio televisivo, altrimenti, come altre federazioni, concentri la distribuzione del prodotto in modo diverso.
Esatto,
e sì. Tucci dice: non consigliano Wrestling Unico Amore? E Wrestling Unico Amore, se siamo fortunati, diventerà sempre più consigliata su YouTube. Tu sei arrivato adesso, hai messo il like, stai commentando con noi, ottimo. Chiunque sia arrivato adesso, chiunque sta seguendo, mettete like, commentate, così il nostro progetto cresce, così come la visibilità dei contenuti, e riusciamo a essere più consigliati. Dovete interagire, dovete darci una mano, ragazzi. Allora, Francesco, domanda: ho sentito che Osprey ha rifiutato un'importante offerta da Impact, immagino ci sia il discorso della visibilità, dato che Axe è trasmesso in molte meno case di TNT o USA Network o Fox. Allora, sì, magari c'è anche un discorso di visibilità, però ci volevo arrivare dopo un po', perché parleremo anche di Will Ospreay e dei match che ha fatto ad Impact anche in questo contenuto. C'è anche il discorso proprio della quantità di competizione che tu puoi avere in un posto, secondo me. C'è il discorso che comunque la All Elite Wrestling è l'unica compagnia che può dare a Ospreay una possibilità che nessun'altra compagnia può dare, ovvero fare uno show a Wembley. Ma non, diciamo, l'arena minore di Wembley, dove ha fatto lo show la Progress con più di 1000 persone viaggiando. Wembley, proprio lo stadio, più di 50.000 persone minimo, visto comunque come è andata la prima edizione. È una cosa che non può fare la WWE in questo momento. Poi magari faranno anche loro uno show a Wembley, per carità, se la vedranno loro dove preferiscono andare, però proprio di programmato effettivo fisso, la AEW è l'unica che gli poteva dare quella cosa. Impact Wrestling, l'abbiamo detto anche già con questo Turning Point, sta tornando a fare show anche fuori, ha fatto questo Turning Point nel Regno Unito, però è lontana anni luce dall'arrivare a avere eventi di quell'esposizione. Poi magari ha messo i soldi sul tavolo, c'è chi parla di un'offerta con tanti zeri, però se fossero i soldi, il reale ago della bilancia in questo momento, Ospreay sarebbe andato in WWE. Sono stati l'ago della bilancia magari per CM Punk, per avere CM Punk, perché comunque dove doveva andare anche lì, se non la WWE, con magari un certo ingaggio che lui vorrebbe avere.
Esatto. No, ma secondo me anche il discorso del fatto che in All Elite hai anche una certa libertà anche di ritornare in Inghilterra. È quello che anche magari gli interessava a Osprey, oltre al fatto anche di poter andare in Giappone, visto che hanno una collaborazione con la New Japan, quindi avere possibilità di non rimanere per forza, per rimanere per forza nel territorio americano, ma avere la possibilità di andare un po'
Ma
altrove.
quello secondo me, cioè, anche se lui avesse firmato per Impact, no? Col fatto che Impact comunque ha i tapings, cioè ha una dimensione minore proprio anche come programmazione, una volta fatti quelli lui può decidere di fare quello che gli pare, poteva comunque tornare in Inghilterra per dire, ma ripeto, continuate a seguire la puntata, mi raccomando, perché ci arriviamo ad Osprey e anche la quantità della competizione che è importante, veramente. Ci sarà una parte
Esatto.
proprio specifica su questo prossimamente nel corso della trasmissione. Dobbiamo andare per gradi e quindi ti interpello questa volta sempre sul wrestling femminile e il match dove Trinity ha difeso il titolo Knockouts da Dionna Purrazzo. Come ti è sembrato
Esatto.
l'incontro e in generale il lavoro che stanno facendo con Trinity, che ce l'eravamo già un po' detto in privato a ridosso dell'evento, avendo Jordynne Grace come potenziale sfidante ad Hard to Kill, sembrava un po' raffreddata, diciamo, l'atmosfera intorno al titolo per questi eventi,
Esatto.
diciamo, intermedi.
Allora, diciamo che Impact Wrestling con Trinity sta facendo, secondo me, un bel lavoro. Anzi, vi dirò di più, secondo me sto vedendo meglio le abilità di Trinity adesso piuttosto che quando lavorava per la WWE, perché gli permettono di avere un po' più di libertà in generale per interpretare le sue capacità sul ring. E infatti si vede perché sforna anche delle prestazioni molto, molto importanti. E questo match con Deonna Purrazzo, come hai detto tu, si è un po' raffreddato sostanzialmente dall'annuncio che fece Jordynne Grace, perché Jordynne Grace ha detto che sì, andrà per il titolo Knockouts, ma andrà contro Trinity, quindi è quasi uno spoiler sostanzialmente di quello che ci sarà da qua ad Hard to Kill, che ricordiamo sarà a gennaio 2024, e ancora siamo
Considerate
cioè,
che, cioè,
giugno.
Turning Point è venuto anche prima di novembre, adesso non mi ricordo perché l'hanno registrato anche lì, o meglio, hanno registrato delle cose prima, però siamo al 27 comunque di ottobre con Turning Point, siamo in quei giorni lì,
Esatto.
quindi immaginate ottobre, gennaio, qualsiasi cosa voi vedete intorno al titolo, dice, ah, ma c'è già Hard to Kill.
Esatto. E sostanzialmente in questo match si è basato molto sulla presenza anche di Gail Kim, che ha fatto un po', non dico d'ago della bilancia, perché lei è rimasta molto neutrale in realtà durante l'incontro, anche perché a Impact Wrestling ha un ruolo pure lei importante, cioè della gestione della divisione Knockouts. E quindi si è giocata molto sul fatto che Deonna Purrazzo si lamentava del fatto che è come se Gail Kim aiutasse Trinity, quando invece era tutta una questione mentale, una questione per avere anche vantaggio su Trinity. E infatti molto spesso si portava in vantaggio cercando le attenzioni di Gail Kim. Poi però alla fine il match è andato a favore di Trinity. E poi c'è stato il battibecco finale con Gail Kim, dove sostanzialmente Gail Kim gli ha dato un colpo
Beh, senti, oh, mi hai rotto le scatole, ma sai che c'è, cioè, non
Esatto.
ce la faccio più. Adesso il match è finito, basta, faccio come Stone Cold Steve Austin a WrestleMania 20, ve ne andate tutte a casa.
Però non gli ha fatto una stunner a Deonna Purrazzo, quindi.
No, 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 assolutamente, però breve e concisa, senza troppe sceneggiate, Gail.
Esatto.
No, è stato interessante, sì, mi sta piacendo anche a me comunque il lavoro che stanno facendo con Trinity. Più che altro mi preoccupa il fatto che, allora, quando Dionna è arrivata di Impact, è riuscita a mantenere un buon livello all'inizio perché la competizione era variegata ed era comunque ancora una competizione di buon livello. Divisione femminile di Impact post la pandemia è una divisione che perde pezzi in una maniera esagerata. Infatti si è visto un calo di Dion, così come anche magari di un altro paio di nomi, complice il fatto che comunque, diciamo, le ragazze quelle sono, e quando si chiama gente esterna ti becchi la Jody Threat, magari le vecchie glorie, che poi però vanno via, no? Non è che rimangono costanti. Le
Esatto.
ragazze, purtroppo, a parte magari nomi più fortunati, diciamo, mediaticamente, ma anche più lanciati, come Masha Slamovic e Killer Kelly, è difficile anche trovare molte occasioni altrove. È un po' una situazione complicata, però vediamo anche qui, la speranza è 2024 e magari ritorno marchio TNA, che porta qualche innesto in più anche
Sì, e tra
per le
l'altro
ragazze.
anche l'innesto che si sono portati a casa Impact con i Gutcheck che c'è stato in Inghilterra, che si sono portati dentro Mac di vecchio e anche un nuovo innesto per le Knockouts, e quindi anche lì c'è da vedere come la aggiusteranno questa cosa, anche se io onestamente ho più hype per Mac di vecchio che, insomma,
No,
l'abbiamo già
Mike è molto
visto.
interessante. Mike è molto interessante. Se non sbaglio, la ragazza invece è Ian, quella che hanno preso dal tryout, ma potrei sbagliarmi.
Sì, se non sbaglio, sì, anche io in questo momento ho una defiance sul suo nome, però se non sbaglio dovrebbe essere proprio lei.
Però no, comunque potrebbero essere innesti interessanti, serve qualcosina in più magari.
Sì, tra l'altro è stato un gut check particolare perché essendo io fan storico della TNA, i gut check praticamente inizialmente era più una cosa televisiva, quindi si vedevano i vari match durante le puntate e poi si decideva in seguito chi è che avrebbero preso, come fu ad esempio quando presero Austin Aries, per farvi
Sì,
proprio l'esempio
infatti anche lui
pratico.
veniva fuori da quel circuito. Tu intanto stai ignorando il remember del Pagassa, che di tutte le cose del regno di Dion è il match con
No,
Jacqueline.
no, io facevo finta di non leggerlo, però l'ho letto in realtà perché, insomma, quel
Ma io
momento.
rilancio su questo ricordo infausto con la run di ODB.
Madonna mia, veramente.
Erano
Perché?
proprio finiti i nomi, finiti i contatti nell'agenda in quel periodo. Vecchie glorie, ah, un altro bigliettino. Chi chiamiamo?
ODB.
ODB,
Esatto.
incredibile.
Io tra l'altro io vi ricordo che ODB è stata pure campionessa di coppia delle Knockouts insieme ad Eric Young. Io questo lo voglio ricordare in quei brutti periodi della TNA.
Cose altissime, ma altissimo, oddio. Altissimo ma non frizzante, è anche il main event di Turning Point con Will Ospreay, che ovviamente batte Eddie Edwards. Secondo match di Will Ospreay nella sua breve run ad Impact. Allora,
Esatto.
non brutto, ma sicuramente il meno bello. Cioè, gli hanno dato proprio Eddie
Sì.
Edwards della serie, è quel nome che è stato pluricampione, è magari un po' più conosciuto, e via dicendo. Alex Shelley e Chris Sabin non possiamo perché sono impegnati, stanno facendo altre cose, e in generale non poteva affrontare il campione di Impact, quindi Eddie Edwards è stato sicuro.
Perché ricordiamo
Però,
il perché.
ecco, però la differenza comunque rispetto agli altri si vede, anche dell'altro match che andremo a trattare comunque di Will Ospreay, si vede una differenza abissale comunque nel match
Sì.
con Eddie.
Sì, esatto, sono d'accordo. Devo dire che comunque lo hanno impostato sicuramente diverso rispetto magari po come può essere un match con Mike Bailey, perché giustamente Eddie Edwards ha il suo stile e quindi Will Ospreay si è dovuto adattare anche al suo stile, però comunque tutto sommato è stato un match abbastanza godibile perché comunque parliamo lo stesso di Eddie Edwards che il suo periodo in TNA lo ha fatto e si fa sempre sentire ed è sempre presente, tra l'altro uno dei pochi nomi che in tutto questo grande periodo che c'è stato tra TNA, l'arrivo di Impact e poi ora con l'arrivo di nuovo della TNA è sempre rimasto fedele alla compagnia con comunque l'evoluzione del suo personaggio, per cui devo dire che fa dà sempre il suo. A me comunque lo stile di Edwards piace parecchio perché comunque quello stile misto tra un high flyer, un match anche
uno che fa anche match più crudi, visto adesso l'andazzo del suo personaggio, è anche sinonimo anche di alcune mosse abbastanza particolari che magari non ti aspetti in quel determinato momento del match, però comunque il match è stato abbastanza bello e alla fine la vittoria di Will Ospreay era abbastanza scontata,
Quello
quello
penso non fosse stato in
che...
discussione neanche nel multiverso, proprio nel multiverso della Marvel. Penso che neanche lì sarebbe stata in discussione la vittoria di Ospreay.
Esatto.
Più che altro il mio problema con Eddie Edwards è sempre stata la personalità, è uno di quelli che difficilmente mi cattura proprio per il modo di fare, a livello anche di storytelling, poi durante i match, poi proprio come wrestling, magari l'esecuzione delle mosse, la pulizia, quello tanta roba, cioè comunque bravo. Però lato personalità, lavoro con il pubblico e via dicendo, non mi ha mai convinto del tutto, non comunque quanto altri nomi, già solo che hanno fatto la storia di Impact. Prima abbiamo parlato di Chris Sabin, però se ne potrebbero citare tanti, un Christopher Daniels che magari adesso vediamo accasato in AEW, no? E non tanto presente a livello di apparizioni televisive, però
Sì,
non lo
vabbè,
so, personaggi secondo me di tutt'altro spessore.
ne possiamo nominare di gente che insomma è
Esatto.
stata in TNA e tra l'altro in TNA ha fatto valere di più il suo valore. Uno tra tutti, io mi verrebbe da citare Rhino, che sostanzialmente in WWE l'abbiamo visto fare poco, però ai primi tempi della TNA ha dato tanto e insomma. Ha fatto anche dei bei match, dei bei spot, secondo me, da recuperare. Poi, ovviamente, non è adesso il Rhino di adesso è molto differente rispetto agli inizi della TNA. Oppure anche Raven, per dirvi, Raven ha fatto veramente un regno incredibile agli inizi della TNA e ha sempre mantenuto quello stile lì che a me comunque piace tantissimo, Raven come personaggio, perché è quel classico personaggio molto dark, molto diciamo non lucido nelle sue azioni, che è un po' quello che piace a me tanto
Ma
dei vari
paradossalmente,
personaggi.
se poi dobbiamo prendere un altro total package, e lo stiamo vedendo comunque in All Elite Wrestling adesso, che la personalità comunque ancora fa la differenza, Christian Cage.
Tra l'altro,
Cioè,
infatti.
con TNA è stato proprio quello che è venuto fuori in un certo senso dall'oscurità, comunque dall'essere il nome secondario su cui puntava la federazione X in un tag team. Ha
Sì,
preso Edge, l'ha
assolutamente.
portato un po' più sul palmo della mano, e Christian è sempre un po' più defilato. Con TNA si è visto veramente il valore di Christian Cage, ma paradossalmente anche Josh Alexander, che stiamo vedendo
Sì,
adesso, è uno che si è
esatto.
sviluppato un po' di più rispetto a un Eddie Edwards, che è sempre rimasto un po' lì fra diciamo, il medio e buono, ecco.
Sì. Ma poi si possono citare tante di quelle persone,
Sì, ma
Samoa
infatti in
Joe, AJ
chat abbiamo
Styles, Jay
scatenato i
Lethal.
revival, qui c'è un Kurt
Mamma mia,
Angle,
Kurt
si è citato AJ
Angle,
Styles,
mamma mia.
cioè.
Cioè, ragazzi, ma vi ricordate i primi tempi di Kurt Angle contro Samoa Joe? Ma cosa non erano quei match? Porca miseria, cosa non erano? Perché non è che si può dire cosa erano, perché era tutto, cosa non erano? È quello che
Leggeri,
bisogna citare più
non
che altro.
erano leggeri, ma era una bella dose di wrestling proprio da
Esatto.
guardare.
E
E
tra
quindi
l'altro
Eddie
era il miglior Kurt
Edwards,
Angle.
sì, no, ha voglia assolutamente.
Porco Giuda.
Eddie Edwards è quel nome che Will Ospreay affronta perché comunque è nella storia di Impact attuale, però ecco, il
Esatto.
discorso è che magari rispetto ad altri grandi passati e contemporanei, come Josh Alexander, che portano avanti il nome di Impact, è un po' più indietro. Ecco, tra l'altro, noi abbiamo visto Turning Point prima del match che aspettavamo tanto di Ospreay, e Turning Point è l'ultima apparizione di Ospreay in Impact Wrestling, quindi ha fatto tutto un discorso, cioè tutta un'epopea dove lui elogia la storia della TNA, che lui comunque ha voluto iniziare a fare wrestling anche perché guardava la TNA, quindi si è appassionato al
Tra
wrestling
l'altro.
anche per quello. Gli sarebbe piaciuto lottare in TNA ed è stata questa la cosa che poi ha scatenato, perché quando hanno fatto Turning Point ancora Full Gear era lontano, c'era ancora il dubbio anche su cosa avrebbe fatto Will Ospreay per il futuro. Adesso sappiamo che è All Elite Wrestling. Io non so perché nelle fanpage vedo ancora Will Ospreay come potenziale avversario di Seth Rollins a WrestleMania, dove diavolo vivete, non voglio dire con propri, però dove diavolo vivete per non sapere che ha firmato con la All Elite Wrestling, maledizione. O di CM Punk contro Will Ospreay, io voglio sapere dove diavolo vivete. Va bene, ok, fate no, creativi,
a parte, siate creative. A parte questo, comunque, Will Ospreay, come dico sempre, è in un mood che io ho rinominato AJ Styles mood, quindi ogni match che fa lui è un match bello, anche se non in questo, anche in questo caso ha fatto pure un match bello, cioè,
sì, no, comunque è godibile, godibile quello sicuramente.
E poi mi direte perché AJ Styles mood, perché AJ Styles fece una parte di una carriera che sostanzialmente ogni match che faceva lui era un match a non a 5, a 10 stelle, ed è Will Ospreay è sostanzialmente...
Arriveranno i detrattori di Ospreay con le torce e i forconi sotto questo podcast, ma noi li rimanderemo a casa lui.
Sì, noi li rimanderemo a casa perché dovete guardare il match di Will Ospreay, dovunque li ha fatti, dovunque. Trovatemi un match brutto di Will Ospreay al momento.
Quando era Mingerlino, quello sì.
Vabbè.
Match abbastanza no sense, ma letteralmente il no sense brutto, spesso e volentieri. Sì, no, però lato heavyweight, da quando è diventato heavyweight, è veramente tutt'altro Ospreay.
Sì, sì, assolutamente. Infatti, nella parte di carriera di adesso, cioè Will Ospreay, secondo la mia personale opinione, dovrebbe stare tra i primi posti al mondo, secondo me, perché...
Tanto l'anno prossimo, veramente... insomma, la PWI, c'è cioè di nuovo Roman Reigns, poi vedi.
Sì, certo, ovvio, perché non è che si fa caso alle prestazioni dei match, sì, certo, si fa caso ai risultati, certo, mi sembra... Certo. Mi sembra logico.
Il regno continua, lui sta in cima, appunto, e te lo continuerai a cuccare.
Sì, è quello che fa la classifica, c'ha la cosa, quella di Roman Reigns al collo. Che
scrive, no, Roman proprio Reigns, il giubbotto, quello antiproiettile che avevo quando era nello Shield, onde evitare magari
sì, insieme. Sì, c'ha il giubbotto e la collana, quella che usano i Samoani, uguale, mettete Roman Reigns primo posto.
Assolutamente. Però ecco, fra le cose che ci siamo cuccati anche nel seguito di Impact dopo Bound for Glory, ci sono stati appunto dei tapings registrati che tecnicamente li hanno registrati prima di Turning Point, quindi si è creato questo misunderstanding di Ospreay che fa il discorso di saluto, e poi l'abbiamo visto in una delle puntate di Impact dopo Turning Point. Grande Impact. Ma va bene, abbiamo visto anche però un match per il titolo mondiale di Impact dove Alex Shelley ha affrontato e sconfitto Jonathan Gresham. Il match era già stato annunciato prima di Bound for Glory con la postilla che se Alex Shelley avesse vinto contro Josh Alexander il match sarebbe stato titolato. Quindi c'è stato match titolato, ottava difesa per Alex Shelley in un regno che comunque sta dando veramente degno seguito al buon lavoro che ha fatto Josh Alexander con la cintura. Poi c'è stata un po' la parentesi Steve Maclin, ma era, cioè, proprio purtroppo il nome di transizione per poi rimettere un po' di spessore sulla cintura, che comunque sia con Shelley decisamente sono caduti in piedi, e il match con Josh Alexander anche abbiamo visto, è stato anche un effettivo proprio passaggio del, non voglio dire passaggio del testimone perché dovrebbe essere semmai al contrario, però il riconoscimento sportivo comunque del valore di Shelley da parte di Alexander, che il suo fregio sì. È sempre sono state proprio le prestazioni.
Sì, devo dire che Alex Shelley sta facendo davvero un bel regno e anche questo match dimostra comunque il suo valore e per quello che sta facendo e del lustro che sta dando soprattutto al titolo mondiale di Impact. E ora come ora, secondo me, è proprio l'uomo giusto per poter cominciare un nuovo percorso per quanto riguarda Impact, quando praticamente ritornerà a essere TNA. E anche appunto in questo match, come ho detto prima, ha dimostrato molto il suo valore, nonostante abbiamo un Grishman che, come posso dire, allora, certe volte dà delle belle prestazioni di alto livello, e certe volte sembra cullarsi della sua nomea, sostanzialmente, perché...
Diciamo, la modalità ciabatte, ecco.
Esatto, è una modalità... un po' strana perché è partito questo nuovo, penso sia la sua nuova attitudine da heel, perché da quando ha affrontato McVeigh ha praticamente vinto tenendogli il costume. Poi non hanno approfondito più il discorso perché McVeigh si è lamentato, sì, mi ha tenuto il costume, non è giusto, e poi si è dimenticato nel classico momento Alzheimer che Jonathan Grishman lo ha sconfitto in maniera illegale. E quindi ha portato quel personaggio Jonathan Grishman, e anche in questo match si è visto che ha usato molte manovre scorrette per cercare di vincere, però comunque Alcelli ha comunque mantenuto, ed è giusto così secondo me, perché per quello che sta facendo è
Assolutamente,
giusto dargli seguito, anche perché, come abbiamo detto prima, ha battuto Josh Alexander, colui che non aveva ancora perso. Quindi questo gli dà molto calibro comunque come campione dominante al momento.
assolutamente. Tra l'altro, match veramente clamoroso. Allora, ti dirò anche questo, non mi è dispiaciuto per certi versi. Secondo me, rispetto ad altri lavori del passato di Gresham, dove fa sempre l'heel, ma sai, è macchinoso, rallenta tanto il ritmo del match, eccetera. Qui già, magari complice anche il fatto che Shelley è molto dinamico, è ancora molto atletico, quindi riesce a tenere bene anche un ritmo elevato, sono andati un po' più accelerati, ecco, rispetto appunto a altri incontri passati dove l'abbiamo visto da Hill. Più che
Sì.
altro è che cioè, c'è questo nuovo lavoro da parte di Gresham, va bene, però come diceva Dario, manca l'approfondimento. Cioè, non abbiamo ancora effettivamente veramente capito perché Gresham inizia con questa nuova attitudine. La cosa è dovuta, insomma, manca un po' di contorno. Cioè, ci stava il lavoro che faceva durante il match di mantenere il lato heel, però ecco, proprio la costruzione di tutta questa cosa andrebbe un attimo sviluppata di più. Vediamo cosa faranno. Purtroppo sono un po' in questa fase a impact di stasi, no? Si sta aspettando chiaramente proprio l'anno prossimo.
Sì,
Per magari accelerare
palesemente.
con alcune cose, anche per questo Final Resolution, diremo poi un programma sì, carino, c'è anche un ospite speciale di un certo livello, però non è esattamente il miglior programma possibile, ecco, se vogliamo parlare di chiusura dell'anno.
Esatto, sì. Perché comunque è anche lui stesso che non spiega le sue azioni, perché nell'intervista che c'è stata post-match con McVeigh ha detto: ma perché mi hai tenuto il costume? Beh, Grishman lo guarda e se ne va, finisce lì la discussione, ma cavolo, dammi una spiegazione
È
almeno.
tutto chiaro, limpido e cristallino, direi.
Esatto.
Detto questo, andiamo verso l'ultima puntata di Impact che tratteremo oggi. Mi raccomando, come già detto, i vostri like, così come i vostri commenti, le vostre interazioni per noi sono preziosissime. Lasciate un like se non l'avete ancora fatto. Io non sto controllando, non sto guardando ancora quanto c'è, eh? Voglio darvi il beneficio comunque sia di avere il tempo, però mi raccomando, sosteneteci, dateci una mano perché possiamo fare comunque anche sempre più attività e magari arrivare a nuove persone con cui chiacchierare. Detto questo,
Esatto.
episodio 1008 di Impact, trasmesso, diciamo, data di trasmissione 16 novembre, abbiamo qui anche un match per i titoli di coppia, diciamo, match che sulla carta comunque non poteva regalare grandi plot twist a livello narrativo, però un modo per continuare agli ABC comunque il loro percorso, il loro nuovo percorso con le cinture di coppia di Impact. E Ace Austin e Chris Bay hanno battuto Kenny King e Shelton Jean, appunto non proprio la sfida più ardua, però ecco, per continuare a tenerli sulla scena in attesa, anche qui un'altra attesa prima di iniziare un po' a ravvivare la competizione. È una
Esatto.
situazione di attese, anche questo podcast. Noi siamo in live su YouTube, ma siamo in attesa.
Esatto. No, sì, diciamo che questo match è stato molto, come dire, per dare calibro ai nuovi campioni di coppia, sostanzialmente, perché gli ABC hanno vinto i titoli di breve a Bound for Glory facendo un bellissimo match contro i Rascals, ed era giusto dargli una valenza in più come campioni di coppia. Certo, sono, come ho già detto l'ultima volta, sono dei campioni un po' atipici, nel senso che teoricamente i Bullet Club e la loro attinenza da heel, ma gli ABC sono face qua Impact Wrestling, quindi anche qui
no,
c'è
ma tra l'altro loro ci hanno provato anche a fare qualcosina da heel, però cioè le mosse dinamiche, comunque il fatto che sono bravi, perché sono effettivamente bravi, proprio ha sminchiato totalmente una qualsiasi possibilità di averli heel. Hanno vinto pop grande per loro, nonostante questo tecnicamente era l'ultimo impegno di Kenny King con Impact.
Tra
Quindi
l'altro,
cioè, in
infatti.
teoria dovrebbe essere l'ultima apparizione questa, poi non so se nelle ultime settimane c'è stato qualche plot twist perché non ho seguito tutto, però ecco.
Sì, esatto, teoricamente dovrebbe essere la sua ultima apparizione in Back to Wrestling perché non abbiamo novità in merito al suo contratto con la compagnia e comunque in generale è tutto in divenire, come abbiamo detto prima. Tutto quello che sta succedendo ultimamente è tutto in divenire perché
Sono
anche loro.
delle contingenze, come nella pandemia, per un futuro in divenire. Sembra lo sketch di
Esatto.
Aldo, Giovanni e Giacomo della supercazzola della ferramenta, no? In questo momento le
Oppure.
puntate sono delle basi per costruire delle cose più grandi, a livello
Sì,
proprio delle basi di meccanica di precisione.
e poi immaginatevi un momento dove si affaccia Scott D'Amore, come mette la tiene con scritto ce la faremo, è lui che batte le mani da solo, giustamente.
Sta finendo malissimo questa puntata, ragazzi. Arriviamo alla fine. Va bene. E allora ci dice Alessandro dalla chat, riportandoci sulla via della serietà: Kenny è un ingovernabile, quindi va sostenuto. Sì, vero. Tra l'altro, tecnicamente, adesso dovesse l'All Elite avere ulteriore voglia di fare ingaggi, Kenny King tecnicamente si potrebbe unire alla fazione ingovernabile in EW o magari fare una sponda. Con la Ring of Honor potrebbe
Tra l'altro, infatti.
tranquillamente accadere di tutto. Qui ti suggeriscono, pensavo Scott D'Amore con la maglia del Team Canada.
Sì, che faccia la faremo, giustamente.
Bellissimo, bellissimo. Allora, l'epicità. Allora, aspetta, fermati un attimo, rilassati e pensa che l'epicità di questa puntata sta per decollare. Perché dice Stefano, a proposito dei Rascals, sarebbe epico avere Riddle nella stable.
Così, poesia. Ok.
Vai, va, no, allora. Devo cercare di metterla giù semiseriamente per non mandare proprio tutto in vacca, non posso neanche dire dove. Sarebbe bello, però davvero a livello di associazioni, a livello di doppi sensi, qualsiasi cosa loro possano fare, anche prendere a ceffoni un bambino, finirebbe a goliardia allo stato puro, veramente. E
Esatto.
quindi direi sì, ma anche no, però sicuramente sarebbe epico. Tra l'altro, Matt Riddle è stato pubblicizzato per un match nella Crash di Conan, sarà anche in MCW in Australia nel 2024, quindi per il momento sta facendo un po' giramondo, vedremo se proderà di Impact. Scherzi a parte, sarebbe comunque un'aggiunta di peso grandissima
Sì,
per
no,
Impact Wrestling, un
assolutamente.
asset che direi più che ottimo.
Sì, devo dire, a parte che comunque i Rascals abbiamo anche la fazione, quella originale dei Rascals, con l'ingresso anche di Minor Reed, però sì, effettivamente, scherzi a parte, sarebbe anche bello vedere Riddle nelle dinamiche di Impact, perché anche lui si mescolerebbe abbastanza bene, visto il suo stile abbastanza variegato di proporre il suo wrestling, quindi. A parte gli scherzi,
Tra
sarebbe
l'altro,
bello.
i Rascals sono stati heel quest'anno, ma adesso non sto capendo come li vogliono gestire perché sembrano quasi orientati di nuovo verso il turn face, o comunque sia nelle apparizioni che hanno fatto, non erano esattamente proprio i cattivi della situazione. Hanno perso le cinture, sono un po' in quella fase in cui c'è del rancore, hanno voglia di rifarsi e via dicendo. Però particolare anche in questo momento la gestione del gruppo.
Sì, è tutto in divenire,
E
anche
dove
loro
diventa?
sarà tutto.
Riassunto di un'ora di trasmissione su Impact Wrestling,
È tutto
sempre a
in
dire di
divenire.
nuovo la grande programmazione di Impact. Detto questo, piatto forte della puntata del 16 novembre è sostanzialmente quello che noi ci aspettavamo, speravamo, volevamo vedere subito dopo Bound for Glory, il match fra Will Ospreay e Josh Alexander. Uno scontro che non vi serve neanche pagare 99 centesimi di merda, cioè 99 centesimi per vedere tutte le puntate di Impact sul loro YouTube, proprio regalato, ma non vi serve neanche quello. Lo trovate sul canale YouTube di Impact, è gratuito, ma è bellissimo. È tanto gratuito quanto bellissimo. È qualcosa, proprio un nuovo motto, non ne conio un'altra oggi. Davvero qualcosa di incredibile. Il miglior match comunque di Will Ospreay fatto ad Impact Wrestling, in ordine diciamo cronologico, tecnicamente sarebbe il secondo match. Qui si vede effettivamente poi anche qualcuno che, per quanto comunque sia possibile, perché poi la differenza di star power è netta, però qualcuno che è proprio lato wrestling, capacità di wrestling, di lottare, rende il match incerto. Perché comunque anche con Mike Bailey c'è stato un bel match, tanti scambi buoni, via dicendo, però oltre allo star power diverso c'era anche il fatto proprio che come impatto, come resa, c'era comunque tutto dalla parte di Will Ospreay. Josh Alexander è ormai ufficialmente il migliore in Impact Wrestling da un anno abbondante. In questo match con Ospreay l'ha mostrato nuovamente.
Sì, devo dire che è stato davvero il match che ci aspettavamo e che ha comunque pagato l'attesa del vederlo finalmente all'opera. Sì, hanno fatto veramente un match della Madonna. Tanto siamo quasi vicini all'8 dicembre, quindi lo possiamo dire. È stato veramente un match.
Stavamo trattenendo tutto per questo finale di puntata.
Sì, però comunque veramente bellissimo match. Incerto fino all'ultimo, perché comunque hanno tirato fuori delle manovre assurde, veramente impressionanti, che ti metti le mani ai capelli e non sai se tirarteli o meno, e devo dire che hanno tirato fuori un match veramente a 5 stelle a mani bassissime, perché sono due performer in una forma strepitosa tutti e due, ed era davvero il miglior avversario che potevano dare a Will Ospreay, sostanzialmente. Però sì, io rimango dell'idea che è peccato non averlo visto per il titolo, però vabbè, diciamo che...
lo sai qual è il discorso, l'abbiamo anche fatto il discorso per fatti nostri, di base, per lo stato che ha adesso Will Ospreay, nessuno avrebbe potuto batterla di Impact, mettere il titolo di mezzo vuol dire che si prende la cintura e non sai più quando creare poi quella storia, quella situazione per fare un passaggio di titolo all'altezza e che soddisfi tutte le parti in causa, ecco.
Sì, certo, quello senza dubbio ci mancherebbe.
E, allora, dalla chat ci dice Alessandro, Josh in no a quando? Non credo. A quando? Non credo. Più che altro perché Impact Wrestling ha una collaborazione con la New Japan. Josh Alexander ha anche una famiglia, quindi considerate che in generale proprio vederlo fuori, ma nel senso in Oriente, dove comunque sia, devi viaggiare di più di base rispetto a spostarsi negli Stati Uniti, andare nelle Indie negli Stati Uniti, fare lo show con Impact in Inghilterra, cioè è un po' più ostica la cosa. In più c'è appunto la collaborazione con la New Japan, l'unica data in cui Alexander è andato in Giappone l'ha fatta per la New Japan, per... tentare l'assalto ai titoli Trios che hanno ancora Okada, Tanahashi e Ishii, quindi è un po' complicata secondo me la cosa. Nulla toglie che dovesse mai concretizzarsi, è una mina assoluta, sia in coppia che in singolo sarebbe una mina assoluta davvero. C'è qualcuno che sta arrivando di nuovo in Noah, ma stanno puntando su profili diversi, gente che ancora deve emergere anche a livello mediatico, tipo per esempio, vi ho parlato anche durante i Monday Magic dell'arrivo di AJ Cleary, Titus Alexander che c'è anche adesso ed è stato annunciato per un prossimo show, diciamo profili appunto diversi rispetto a un Josh Alexander che quantomeno per chi segue qualcosa fuori ambito major lo conosce, sa chi è.
Esatto.
E Kirito ci dice Will Ospreay uguale 5 stelle a fine anno. Se riusciremo a fare gli Oscar fatti bene anche quest'anno, sicuramente avremo molto da parlare su Will Ospreay perché sì,
Esatto.
un'annata davvero clamorosa.
Sì, assolutamente. Secondo me è la sua migliore annata in generale per prestazioni e per quello che comunque lui porta in generale anche dovunque lui va, perché a differenza magari di qualcuno che sostanzialmente dipende dove va, ha un'attitudine differente, Will Ospreay è Will Ospreay dovunque va.
Sì.
C'è poco da fare, quindi
E secondo
assolutamente.
me, allora, veramente con tutti i migliori auspici e auguri, che comunque sia poi il suo percorso in AEW vada bene, che in qualche modo le cose funzionino, perché hanno teaserato veramente a lungo termine, comunque con l'apparizione di Ospreay a Full Gear e il Media Scrum dopo il pay-per-view. Secondo me sarà comunque difficile replicare un'annata come questa, perché magari può far
Sì.
bene in AEW, ok, ha comunque una visibilità mediatica maggiore, ok, quindi win-win da tutti i punti di vista, però per esempio può essere più difficile essere costanti in una New Japan, dove lui ha detto che tornerà comunque sia dopo, ma ovviamente proprio a priori se questo non crea contrasti con la programmazione dell'AEW. Quindi
Esatto.
dove magari proprio il wrestling si fanno dei match costantemente un po' più duri, proprio effettivamente più di impatto, è più difficile, così come è più difficile anche una presenza nelle indie europee, in Rev Pro, dove lui andava solitamente, dove cioè, tra l'altro anche in questo mese di dicembre comparirà ad Uprising della Rev Pro. Quindi fare tanti match in modo distribuito nel mondo e di alto profilo come in quest'anno sarà molto difficile, molto molto
Esatto,
difficile.
sono assolutamente d'accordo.
Quindi giusto comunque fare questo incontro adesso e arriviamo al nocciolo della questione che già vi anticipavo prima durante la puntata, ovvero la quantità di competizione presente ad Impact Wrestling, perché fate conto che comunque il periodo di Bound for Glory e le registrazioni successive è stato un periodo di 2 mesi o comunque proprio qualche settimana a voler esagerare, ecco, perché poi prendete la settimana del pay per view, 2 settimane di registrazione, non avete neanche un mese proprio pieno effettivo. Noi in meno di un mese effettivo abbiamo visto i singles match che magari Will Ospreay dovrebbe fare in un proprio ciclo ad Impact. Però per massimizzare il nome Will Ospreay, praticamente ha affrontato quasi tutto il meglio del roster. Mancano
Esatto.
fuori, cioè i Muse o comunque non lo so, Alex Shelley, Chris Sabin, ok, però se parliamo comunque di nomi di profilo, li ha affrontati. Hanno già fatto un incontro in un ciclo di apparizioni, di poche apparizioni. Voi immaginate magari in una firma di un contratto, comunque che considerate anche quanto potete fare all'interno di un posto, quante persone diverse potete affrontare. Will Ospreay con la All Elite Wrestling la possibilità di affrontare, ma volendo considerare anche proprio i trampolini, mettiamo, perché jobber è un termine secondo me brutto e utilizzato spesso a sproposito, però anche volendo
Esatto.
considerare i nomi non proprio clamorosi, andiamo su oltre 50 persone, 100-120 persone, se proprio vogliamo prendere il roster di persone attive in questo momento in AEW. Però già solo di nomi di
Esatto.
profilo siamo su oltre 20-30 persone, arriviamo a numeri veramente alti. E questa è stata una cosa che secondo me comunque già di base rendeva impossibile vedere Will Ospreay ad Impact Wrestling. Complimenti per i sognatori, per chi voleva sognare, così come anche CM Punk, no? Vedete che cioè, ma magari va
Vabbè.
in TNA per il progetto. Dove?
Sì. E
Dove? Dove? È lo stesso poi il
infatti.
discorso per Will Ospreay, ragazzi.
Sì,
E ci dice
assolutamente.
Ale, quindi è l'idolo contro Will si fa finalmente. In teoria sì. In teoria sì. Poi l'AEW continua a tenere un po', come dire, una mano sul tavolo proprio esposta con la New Japan. è una mano sotto banco con la triple A. Abbiamo visto anche comunque, no, Commander che si è portato dietro il titolo di campione di coppia della triple A, l'ha fatto apparire in All Elite Wrestling. Quindi la All Elite tiene un po' di mani così con tutti. Bisogna vedere se in qualche modo non si creano ulteriori contrasti, problemi di qualsiasi motivo, perché comunque è l'idolo, abbiamo visto, potrebbe, manca la certezza, fare il ritorno nel CMLL.
Tra l'altro, infatti, ci sono varie possibilità comunque per lui.
Esatto, e quindi vedremo quando il nome misterioso del video che è uscito verrà rivelato, se sarà effettivamente lui, però in generale sarebbe sicuramente bellissimo, io onestamente non vedrei l'ora. Andrade è uno dei tanti nomi, ma c'è Brian Danielson comunque che ormai al canto del cigno in un certo senso, a quanto lui ha fatto presagire, tanti giovani, veterani, ci potrebbe essere un terzo capitolo con Kenny Omega. TNA quando mai te l'avrebbe dato?
Presente. Ecco. lo volevo dire, però perché sembrava magari banale, però io non vedo l'ora che rifaranno un match Will Ospreay Kenny Omega, perché veramente si rischia di farmi sentire realmente male, perché
potrebbero farlo, cioè ci sono molte più possibilità. Impact Wrestling non è un punto di arrivo, è un posto dove magari apprendere, fare un'esperienza formativa importante, anche diciamo mediaticamente, comunque di blasone importante, ma per esempio volendo proprio sognare, no? E un domani Okada lascia la New Japan, vuole considerare anche lui un'avventura televisiva diversa, una competizione diversa, non finisce ad Impact Wrestling in modo esclusivo, va dove magari oltre alla competizione ci può essere un certo livello di cassa di risonanza. Poi ci sono tanti, esatto, prodotti come Impact interessanti, importanti, e noi ovviamente vi narriamo anche di questo genere di cose, perché è buono, come vi abbiamo spesso detto, guardare in modo quanto più largo possibile quello che accade nel wrestling, anche proprio per avere panoramica di nomi e di competizione che c'è.
Esatto, sì.
E ci dice Ale ad avercene di canti del cigno come Danielson? Sì, infatti. Però capite che è un avversario che davvero può capitare, può essere molto importante, molto rilevante, e quando mai ti ricapita, se non adesso, lui così come tanti altri nomi che potrebbe affrontare in All Elite. Quindi questo è quanto per tirare un po' le somme anche riguardo il futuro di Will Ospreay, il significato, anche il valore della sua presenza ad Impact Wrestling, sicuramente da un lato competitivo molto importante, sicuramente un'occasione appunto irrinunciabile adesso, che ha più possibilità di fare altre esperienze, ha avuto più possibilità con Impact Wrestling, con la Noah, cioè con mondi diversi, di portare il suo wrestling, il suo stile anche lì. Dario, è stata una maratona anche di full immersion di Impact, sei riuscito a convincermi anche questa volta. Adesso l'appuntamento, prossimo evento speciale è Final Resolution, magari lo vedremo, poi ovviamente diteci voi, fateci sapere se volete aspettare direttamente Hard to Kill per guardare qualcosa in più di Impact e poi chiacchierarne con noi, se volete magari altre tematiche comunque nel podcast e negli altri contenuti, lo sapete, noi siamo sempre pronti all'ascolto. Questo video, cioè in generale questo podcast, nasce proprio da una richiesta di uno dei nostri fan nel nostro gruppo Telegram, voleva solo le opinioni su Turning Point, noi ne abbiamo approfittato, abbiamo detto ma mettiamoci dentro un po' di altro, così si dà appunto una panoramica più ampia.
In generale.
Esatto, sì, ci serve tempo per fare le cose, noi questi siamo, la vita è quella che è con i suoi impegni, però cerchiamo davvero di dare ascolto anche ai vostri feedback che per noi sono molto preziosi.
Esatto, assolutamente.
Detto questo, niente, l'appuntamento sempre alla prossima su Wrestling Unico Amore, ci potete recuperare su YouTube oppure su Spotify, continuate a sostenerci che abbiamo tante idee, sempre pronte per voi.
Ciao ragazzi.